Andiamo dal direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Buongiorno, sì, tantissima roba stamattina.
E allora io partirei questa volta però in ordine cronologico. Partiamo da venerdì. Intanto ti chiedo che partita è stata, che cosa ha raccontato al di là del punteggio Juventus-Napoli.
Ma guarda, io ho ricevuto su un sito napoletano che non cito per non fargli pubblicità, una specie di forum che è indetto con alcuni utenti in merito a proprio a quello che avevo dichiarato, cioè la partita tra Juventus e Napoli è stata la prima partita di questa stagione, ma anche che non vedevo da parecchio tempo, di completo ribaltamento del gioco da parte della Juventus. È solo un osservatore distratto, o perlomeno in malafede, perché magari dice ha vinto la Juve,
Napoli,
che fai, esalti la Juventus? Io non esalto la Juventus, sto dicendo soltanto che per me è stata la miglior partita. Poi, per carità, il Napoli ha avuto la sua occasione in Cavascheria, ma io non ho mai visto una Juventus così propositiva, nel senso di non subire passivamente schiacciate in difesa, come era avvenuto col Monza o Siena, come era avvenuto con l'Inter nel secondo tempo. Ma quella Juventus che dicevamo, ma perché parte bene nei primi 15 minuti di ogni tempo e poi si ferma? Ecco, io ho visto una Juventus sempre molto reattiva, cioè non soltanto interfacciarsi agli attacchi degli avversari, quindi del Napoli, che giocava sicuramente in maniera più tamboreggiante con un controllo palla, ma era assolutamente sterile, perché la Juventus era precisa e presidiava la zona, sempre pronta a rilanciare, quindi non una passività di difesa che ho sempre visto, ma una Juventus propositiva nell'andare a interrompere i passaggi e nel rendersi pericolosa, e lo è stata pericolosa. Sono stati fondamentali i rientri di Chiesa, messo in una posizione sinistra con i piedi proprio sulla fascia sinistra come nazionale, Cambiaso eccezionale, il rientro di Danilo che ha dato veramente quel quid in più di istinto e di qualità, sinceramente io ho visto completamente un'altra Juve, molto ordinata, molto rilanciata, e con queste basi, allora realmente smascherare l'obiettivo scudetto non è assolutamente un qualcosa che non si può fare. Si può assolutamente fare, perché questa Juve può vincere lo scudetto. Io ribadisco, non quella di Monza, non quella del secondo tempo con l'Inter, ma questa contro il Napoli, o sono ammattito io, o vi assicuro, avendo visto tutte le partite della Juve, ma buona parte di tutte le partite del campionato negli ultimi 3 anni sicuramente, vi assicuro che questa è una Juve diversa.
Anche perché, direttore, poi se devi essere bravo nella fase difensiva, allora è giusto che tu lo faccia contro un avversario come il Napoli piuttosto che contro il Monza. Penso che sia questo un po' il tuo discorso, cioè dici una cosa è segnare o è limitarsi a difendere contro il Monza, altra cosa è magari giocare anche nella fase difensiva contro il Napoli, aspettare il momento giusto per attaccare. Però io sono d'accordo con te, il Napoli e la Juventus nel primo tempo ha creato comunque tanto, quando a un certo punto si è acceso Chiesa sulla sinistra, poi è vero, la grande occasione del primo tempo l'aveva avuta Kvaratskhelia, che poi si è fatto, non lo so, male, mettendo la palla fuori.
Guarda, ci sta, tu hai mai visto una Juve subire un contropiede del genere nell'era allegriana? Io mai.
No.
Cioè con un giocatore da solo davanti al portiere.
Sì.
E con un posizionamento sbagliato della difesa, sicuramente. Però io non l'ho mai vista in quelle condizioni. Segno che evidentemente la squadra ha buttato il cuore oltre l'ostacolo e vuole andare avanti. Questa cosa qui questa non si era vista col Monza. Col Monza abbiamo visto proprio forte fascia. La Juve è completamente divisa. E poi quello che ti fa rabbia col Monza. Hai avuto una sola occasione per esprimere il tuo orgoglio dopo l'1-1 e hai segnato. Allora io mi domando, ma se hai la possibilità, non solo con l'orgoglio, ma evidentemente anche con la capacità tecnica di arrivare sotto porta avversaria, ma perché non lo fai spesso? Perché non lo fai durante la partita? Perché ti devi arroccare in difesa? Sì, d'accordo, correrai rischi come quello con Kvaratskhelia, però puoi fare 3-4 gol, puoi segnare più di un gol. E questo è il mio smontare questa filosofia del cortomuso che odio, che detesto, perché in questo caso la Juventus non si è comportata con questa filosofia. La Juventus ha ribattuto colpo su colpo al Napoli e guarda, ribadisco, solo un occhio disattento non può aver visto questa partita in questo modo.
Questo per quanto riguarda, insomma, quello che si è visto in campo. Io ti chiedo, in versante Napoli invece, tutto sommato dopo la sconfitta con l'Atalanta è arrivata la sconfitta con Real Madrid, sì però si è giocato bene, la sconfitta con l'Inter, sì però si è giocato bene, la sconfitta con la Juventus e qualcuno, i soliti noti sui social, direttore Matteo, non ti sfugge niente, sono andati addirittura a pescare un possibile fallo da rigore, cambiasso Quaraschia quando si dimentica magari di un mani di Di Lorenzo che era molto più rigore, però come al solito poi là qualcuno, non i dirigenti, no, non l'allenatore, ma solo
i soliti noti,
sì,
scrittori,
sì,
che praticamente si ritengono, come dire, i baluardi,
sì,
della napoletanità e i difensori assoluti del Napoli anche dal punto di vista calcistico, va bene, oltre che dei pomodori,
sì,
della storia, ma anche dei vini, ma anche del calcio, va benissimo. Ma costoro però dovrebbero togliersi questo paraocchio, perché quando si permettono di attaccare un giornale come Tutto Sport, che è un giornale nazionale, proponendo invece la imparzialità della nostra professione, dovrebbero vedersi, specchiarsi, ma perché la loro è imparzialità. Sono più parziali trovami tu l'esempio possibile di un difensore d'ufficio, cioè sono realmente qualche cosa che non si può ascoltare, non si può ascoltare.
No,
Orsato ha diretto in una maniera eccezionale,
sì, sì.
Ha allontanato qualsiasi dubbio, è stato perfetto e bisogna andare
gara
a vedere.
Gara corretta, peraltro in campo, anche quindi merito anche dei giocatori in campo, devo dire.
Ma non c'è stato nessuno che ha criticato la prova dell'arbitro, quindi veramente si arrampicano sugli specchi. Ma al di là di questo, tornando al tuo discorso sul Napoli, io comunque non vedo un cattivo Napoli, però mi sembra sempre questa elegia un pochettino attorno a questa squadra, però è una bella squadra, fa gioco. Ragazzi, c'è un problema grande come una casa in difesa, ma è enorme quello del Napoli. E non è che per dici Kim sta passando male pure in Germania, anzi malissimo, lo vorrebbero mandare via, ma non è questo, è la sostituzione di un ruolo, di un giocatore di ruolo che manca, che è in quel posto, al posto appunto di Kim. Ma oltretutto è tutta la difesa, va bene, mancavano sicuramente Mario Rui e Oliveira, e quindi la fascia sinistra, che è quella più pericolosa del Napoli, ribadiamo questo, non c'era. Allora, anziché fare tutti questi peana, perché sicuramente si è vista una squadra che è presente nel gioco, non si può dire che il Napoli non sia presente nel gioco, ma in fase difensiva è lacunosa. La fase difensiva del Napoli, che arretra tutta quanta e non sa rispettare i tempi di intervento, di contrasto agli avversari che scendono, quella è veramente lacunosa. E dipende dai Juan Jesus, che comunque non ha fatto una cattiva partita, anzi forse è stato uno dei migliori della difesa, di Lorenzo, insomma di tutti quei giocatori che hanno un pochettino una capacità anche di leadership e di comando, che vengono meno in questo momento. Poi ribadisco, se tu hai Nathan che fa bene, lo metti a sinistra, quindi è forzato, e hai Østergaard che purtroppo non è un sontuoso difensore come lo erano quelli degli anni scorsi, il problema è ben identificato. C'è un problema grosso come una casa in difesa del Napoli, nella parte difensiva del Napoli.
Quindi insomma adesso bisogna capire se Mazzarri saprà metterci mano, perché altrimenti, direttore, così ci spostiamo anche sugli altri campi, la rincorsa al quarto posto potrebbe essere complicata. Ma procediamo sempre in ordine cronologico. Il Milan visto a Bergamo,
aggiungo solo una cosa, che chiaramente se tu proponi una fase offensiva come quella dell'anno scorso va benissimo,
sì,
però ribadisco, se c'è il buco in difesa non è più quella sicurezza di Kim che sul tempo, sul tempismo, sull'arrivazione, sulla fisicità ti rubava qualsiasi pallone, non ce l'è più. Quindi qualunque azione di ribaltamento diventa azione pericolosa, quindi ti pone il dubbio anche se quella fase offensiva molto spettacolare tu la possa fare, possa reggere.
Ci aggiungo, direttore, che con molta facilità si è detto vabbè, Mazzarri fa funzionare direttamente il Napoli di Spalletti, va per inerzia, le cose migliorano. Spalletti è uno che ci lavorava partita dopo partita i movimenti, senza palla. Cioè non è facile, non è che tu dici ah vabbè, oramai hanno imparato il gioco di Spalletti, non serve l'allenatore, perché allora veramente non serviva l'allenatore. L'allenatore alla fine serve sempre, magari in questo caso deve fare meno danni possibile, e Mazzarri su questo
possiamo
sono sicuro che sarà.
È l'ennesima fesseria detto dal presidente del Napoli,
sì,
perché il presidente del Napoli è il principale artefice di questo disastro del Napoli rispetto alla scorsa stagione. Quindi non ci giriamo attorno, anche con questi paretti simpatici con l'ex allenatore, come non si dovevano fare causa. Adesso film horror da una parte, tu non sai che io i film horror li adoro, insomma, ma stiamo scherzando. Quindi tutta quella quella pantomima tragicomica era tutta una finzione, come sempre, poi del resto. E il fatto di dire che i napoletani non si accontentano, quindi non gli piacciono, ma insomma, ma che atteggiamento di presidente è questo? E comunque tutto nasce dalle sue scelte. Il presidente ha rovinato, ha letteralmente rovinato una squadra vincente. Punto e a capo.
Io non aggiungo altro se non il fatto, direttore, poi dopo si butta il fumo negli occhi quando si dice: allora, prima vinci lo scudetto e dici adesso voglio la Champions, poi ti rendi conto che hai sbagliato tutto, perché hai sbagliato tutto, parliamo del direttore, del presidente De Laurentiis, e dici: se ti ripeti puoi ripeterti solo imbrogliando. Queste tecniche comunicative ormai spicciole infantili che servono a far capire che sono gli altri che sbagliano e mai lui.
Ma pure quello che dice Melluso è una persona educata, educatissima, sì. Okay, ma tu dici una persona perché è educata, educatissima, cioè, ma ha ribadito tre volte che è educato, e vabbè, chapeau al signor Melluso che è una persona educata, l'abbiamo capito, ma ci sei, cioè, la dirimente del calcio è l'educazione o è la conoscenza e la competenza? Non lo so. E Micheli, quest'altro mostro che lui va a proteggere, io so soltanto che in questo momento diciamo Giuntoli sta lavorando per riportare Micheli e Pompilio in altri ambienti, vediamo poi quello che si riuscirà a fare, ma perché è evidente che si lavora molto male con questo presidente.
A Bergamo arriva un Milan che prova a giocare la palla in fase difensiva, ma ha molto poco di paragonabile alla fase difensiva di Allegri per tornare alla Juventus. È una difesa che invece incassa tanto e Lookman la fa a fettine. Lì davanti prova a boccheggiare, a tenersi al galla, ma è un Milan che sembra non a quei livelli, ma sprofondato un po' più a livelli di quando, insomma, si chiamò Ibrahimovic per risollevare un po' la stagione. È un po' un ciclo che si è concluso e si stanno chiudendo gli occhi davanti a questo.
Allora, per me bisognerebbe intervenire drasticamente e rapidamente su questo Milan, continuando a vedere delle prove sì miglioranti rispetto alle precedenti, oppure delle giocatori che stanno rientrando a un certo livello, si perde solo tempo, perché questo Milan non ha un'anima di gioco. In questo Milan tutti i giocatori sono strafottenti di quello che avviene in campo, hanno una leggerezza nell'approccio e nell'aggressività, soprattutto sulle seconde palle, che fa paura. L'Atalanta prendeva sempre le seconde palle, l'Atalanta prendeva sempre ogni passaggio fatto tra i milanisti, lo intercettavano sempre. E il Milan sembrava sulle gambe, ma non è sulle gambe, è una questione psicologica di chi gioca quasi con sufficienza, con un atteggiamento che non è quello di una grande squadra. E qui bisogna rimettere mano alla grinta proprio, al carattere di questa squadra, che manca perché è stata completamente smarrita una italianità di fondo, che vabbè, era così anche negli anni passati, ma bene o male c'era uno zoccolo duro, c'erano tre o quattro giocatori che in qualche modo potessero rappresentare il DNA di questa società, ma adesso non c'è nessuno. Poi se li prendi singolarmente sono bravi, per carità, ma non hanno l'assieme di squadra. Se tu puoi dire che Pulisic sia un cattivo giocatore, no, Loftus-Cheek no, Musa no, però non fanno squadra, sono molli, indecisi, non entrano bene sulla palla, non hanno quella cattiveria sotto porta. Prima almeno producevano tanto gioco e segnavano anche, ma adesso non fanno neppure nemmeno quello. Cioè l'Atalanta, la peggiore Atalanta, anche contro il Milan, peggiore Atalanta dell'era Gasperini, è riuscita a battere il Milan. Ma stiamo scherzando? Questo non è Milan. Se lo mettesse in testa il signor Pioli.
Sì, e qua bisogna assolutamente intervenire. Direttore, se tu dovessi essere, fossi un dirigente del Milan e dovessi fare un cambio in corsa, su chi punteresti? Come la risolveresti questa situazione?
Ma no, io innanzitutto prenderei subito Ibrahimovic, e Ibrahimovic, togliamoci anche un altro equivoco. Ah, ma puoi prendere mai Ibrahimovic come delegittimare l'allenatore? Ma stiamo scherzando, ma che io prendo Ibrahimovic e lo metto dietro una scrivania? A fa che? La rappresentanza oppure quello che tratta gli affari? Ma stiamo scherzando, Ibrahimovic deve stare nello spogliatoio a guardare in faccia uno a uno questi giocatori e dirgli quello che devono fare, perché Pioli da solo non è capace, ha bisogno di questo aiuto. Ma come del resto nell'anno dello scudetto, Ibrahimovic in campo non è che fosse quest'ira di Dio. Sì, è stato importante in alcune partite, ma dopodiché era fondamentale il suo lavoro con Leao, con Teo Hernandez, con tutti quei giocatori che adesso sembrano, in qualche modo smarriti. Non hanno più una guida reale. Io non voglio togliere meriti a Pioli, attenzione, perché è un signor allenatore. ma ha bisogno di quel carisma e di quella capacità di entrare nelle teste dei giocatori che solo un Ibrahimovic a fianco a lui gli può dare. A questo serve Ibrahimovic. Non pensi in un cambio in corsa, perché sarebbe sbagliato in questo momento. Oltretutto il Milan sta difendendo questo terzo posto che è importantissimo, e in Champions vediamo adesso come finirà con Newcastle. Ma detto questo, il Milan ha bisogno soltanto di un sostegno nello spogliatoio fortissimo. E ribadisco, togliamo dal campo qualsiasi intertesto sul ruolo di Ibrahimovic. Ibrahimovic deve stare a fianco a Pioli e aiutarlo nello spogliatoio. Questo deve fare.
Dopodiché sabato sera se la passa decisamente meglio l'altra parte di Milano, quella nerazzurra. Certo è, insomma, resta un po' la perplessità su quel calcio di rigore concesso all'inizio, soprattutto dell'intervento del VAR, e qui cominciamo a spostarci anche sul tema arbitrale, no? Poi arriveremo al fallo da rosso, secondo me giusto, assegnato a Lukaku, che però era uguale a quello di Berardi, che non fu fischiato, una volta in astrusciata, una volta in intervento duro. Stessa cosa per l'intervento del VAR, a volte ti dicono che il VAR non deve intervenire, qualche volta invece interviene, e insomma... protocolli che lasciano un po' a desiderare. L'Inter però, al di là di quello che è stato poi l'episodio che ha fatto sbloccare la partita, è la squadra che in questo momento è più forte dal punto di vista tecnico e che non guarda in faccia a nessuno e vola meritatamente lì davanti. Solo la Juventus di Allegri può tenerne il passo, direttore.
Vabbè, guarda, io dico l'Inter, si può andare ad analizzare l'episodio ci sta, è discutibile tutto quello che vuoi, ma l'Inter può segnare 4-5 volte sì. Una partita, in ogni partita, quindi non viene mai messo in dubbio il risultato.
Assolutamente.
Anche con Napoli puoi dire quello che vuoi, sì, c'era il fallo, quel rigore su Osimhen, che per me non c'era sinceramente, perché il piede comunque rimane piantato al suolo. Si può discutere sul fallo, anche se lo botto che era già in caduta, va bene, tutto quello che vuoi, ma l'Inter ha segnato 3 gol e ne avrebbe segnati altri, cioè a qualunque squadra lo fa, quindi è una squadra che in questo momento è la più forte del campionato. Dai, mettiamoci l'animo in pace, non è che c'è molto da aggiungere su questo. Però devo dire, invece, mi piace molto di più il problema del VAR. Allora, vogliamo lanciare una campagna anche attraverso, diciamo, i nostri interventi sul... Il VAR deve intervenire su tutto? Il VAR deve intervenire su tutto. Finiamola su queste. Ieri sentivo quelle spiegazioni che a me piace, io stimo Marelli, ma a volte, come dire, si lascia un po' prendere dal ruolo che interpreta, no? Quello lì che dice io mi attengo al regolamento, e va benissimo attenersi al regolamento, ma se anche tu, Marelli, in qualche maniera, per esempio sulla espulsione, la seconda del giocatore della Roma, mi sfugge il nome, Lukaku, e l'altro non mi viene il ragazzo,
Zielinski,
esatto, se tu in quel caso avessi detto che hai parlato di non chiara occasione per andare in porta e nemmeno cattiveria o quello che vuoi, ma quello era un fallo d'ammonizione tutta la vita, il secondo, il primo non ne parliamo, ma anche il secondo era d'ammonizione. Quindi finiamola con queste cose che non ci stanno nel VAR. Il VAR su certe cose può o no intervenire. Il VAR deve intervenire sempre. Ci deve essere sempre luce fra i due giocatori per determinare un fuorigioco, e ci devono essere interpretazioni univoche. Quindi io queste riunioni che fanno, dici, il fallo di Lukaku, il fallo su Bremer, sono la stessa cosa. La stessa identica cosa, e vanno espulsi tutti e due i giocatori. Berardi come è espulso quello della ieri sera, a questo punto tu devi far conto su questo tipo di ragionamenti, le interpretazioni, perché le interpretazioni non possono, ormai io dico non si può fare a meno del VAR, e meno male, perché il VAR veramente ha cambiato tutto nel calcio. Ora, che cosa manca al VAR? VAR manca soltanto questa unicità, uniformità di interpretazione. Poi io sono per gli arbitri che lasciano giocare, perdonatemi, se tu proprio devi fare la partita sulle ammonizioni, allora devi essere molto molto specifico, ma un Orsato, un Massa, insomma, quegli arbitri che in qualche modo lasciano fare, lasciano giocare, intervengono raramente quando c'è realmente qualche cosa, altrimenti discutono con i giocatori. È possibile che ci sia tanta diversità in campo, tanta difformità? E poi vorrei un arbitro che, una volta visto un episodio in campo in cui la sua sensazione sulla violenza o meno dell'intervento, cioè sull'intensità dell'intervento, una volta rivista al VAR, rimanesse sulla sua posizione. Non è che se ti chiamano al VAR e tu vedi l'azione e tu hai visto da vicino, l'hai già vista quell'azione, e la tua sensazione di intensità era diversa da quello che ti dicono al VAR, tu cambi idea. E non è detto. Qualche volta mi piacerebbe che l'arbitro mantenesse il proprio punto e dicesse: no, per me questo che ho visto sul campo non ha questo tipo di intensità tale da poter richiedere il mio il rigore, oppure l'espulsione, oppure quell'altra cosa, le altre cose. Ecco, però comunque un dato su tutti: il VAR deve intervenire su tutto. Finiamolo con tutte queste sigle che veramente ti sono stucchevoli, e tra le sigle ci metto anche clean sheet, perdonami, anche se non c'è niente. Sì.
Rating violate, ragazzi, rating violate, che ci piace, mia. Ci piace un po' di più.
Ogni partita sempre clean sheet,
ci piace un po' di più.
E quindi è questo e quell'altro, ma che modo di interpretare. Parliamo di calcio con semplicità, perché il calcio è semplicità. E tu fai vedere che ne sai di più soltanto perché usi dei termini diversi, e questo vale anche per i regolamenti arbitrali,
certo.
Sinceramente, doxo, no? non lo so quante ne sono, ma smettiamo, dai.
Abbiamo una lingua bellissima, usiamola. Direttore, esatto. Poi c'è da capire anche un po' quello che è successo tra Roma e Fiorentina ieri. Tu che dimensione dai alla Roma, ma soprattutto a Mourinho? Che l'abbiamo visto anche ieri fare uno show subito dopo l'espulsione di Lukaku, ma insomma l'abbiamo analizzato.
Guarda, io sono molto dibattuto su Mourinho, perché ti devo dire, giornalisticamente io lo adoro.
Ah beh, certo, ti offre tanto.
Cioè, come fai a fare a meno personaggio?
No, è possibile.
Cioè, se non c'è, te lo rimpiangi. Ma fa di quelle scemenze, fa di quelle stupidaggini. Anche ieri sera, ma posso dire, poi c'è un regolamento interno, cioè tu hai firmato un contratto con DAZN, no?
Sì.
Non è che ti può passare dalla testa, non vai
a parlare con partita. Non solo, poi dicono che non è silenzio stampa, ma se non vanno a parlare è silenzio stampa.
Certo, allora tu vai e dici: noi non parliamo per questa scelta, e poi ti assumi la responsabilità di un contratto, perché tu hai firmato un contratto. E questa è una mancanza di rispetto, perché quel contratto soggiace a un altro tipo di valutazione, che è la mancanza di rispetto nei confronti del pubblico. Perché non è che per DAZN tu devi andare in conferenza stampa, è per il pubblico, perché devi dare una spiegazione sugli episodi, come lo fanno tutti, anche quelli più arrabbiati, anche quelli che perdono e non macinano rancore per quella sconfitta, tutti lo fanno, e lo devono fare anche quelli della Roma, lo staff, i dirigenti, il presidente, i manager, Pinto, Mourinho, tutti lo devono fare, allora si credono intoccabili. È un atteggiamento veramente spocchioso questo, che non esiste nel calcio. Poi sinceramente anche la scena del pizzino, ragazzi, ma io non so se è regolare questo,
tra l'altro.
Ma mi sembra regolare distogliere un ragazzo da una funzione precisa che ha in campo, che è quella di far riprendere più velocemente il gioco per portare un pizzino, un messaggio al portiere. Poi per carità, noi ci abbiamo sorriso, è folklore, è simpatia, è una cosa diversa. Ma sinceramente, in termini di regolamento, silenzio? Punto di domanda. È normale? A me non sembra.
Diciamo che veramente fa parte di uno show senza fine, di quella di Mourinho, che distrae su tanti aspetti, per esempio su una Roma che a un certo punto rischiava anche di perdere la gara con la Fiorentina. Però dall'altra parte, così chiudiamo proprio il quadro complessivo, cosa manca alla Fiorentina per avere una crescita definitiva? Che poi la guardiamo magari negli scontri diretti e credo questa l'abbia pareggiata, le altre abbia quasi tutte perse. Insomma, manca italiano?
Io l'ho capito, lo sto capendo da tante cose. Allora, la Fiorentina è bellissima nella proposta offensiva, ma è deficitaria nella proposta difensiva. Questo
pareggio.
È evidente. Cioè, incassa troppi gol strani, a fronte di una verticalizzazione del gioco, la verticalizzazione che c'ha la Fiorentina non ce l'ha nessuno, tutti i giocatori hanno questo compito: saltare il proprio avversario e servire quello che si ha davanti, oltre ad avere sicuramente delle interfacce di due o tre linee di passaggio libere per poter dare fluidità al gioco. Questa è la Fiorentina, bellissima, però in fase difensiva è lacunosa. Sinceramente, quindi io non so quanto potrà migliorare, dovrà vincere sempre segnando almeno due o tre gol di scarto.
Esattamente. Ti portano e ci salutiamo, a parte che leggo, io te li leggo tutti i messaggi, così direttore puoi rispondere, ovviamente non hai maleducati, eccetera. Questo Te ne posso leggere uno maleducato o preferisci che non lo leggo?
Ma figurati,
te lo leggo. Ma come potete intervistare De Paolo, direttore di Tutto Sport Juventino, fino al midollo fa il buonismo e basta. Falso, falso, falso. Allora, il direttore De Paolo è stato direttore di Tutto Sport, quindi prima inesattezza. Detto che lui adora e ama Tutto Sport.
Il buonismo a proposito di che il buonismo?
Non lo so, direttore, evidentemente...
Non sono stato affatto buono.
Lo so, direttore. No, ma il riferimento lo sai che cos'è, evidentemente.
E poi sinceramente... La storia dico una cosa, guardate, sì, che io tutte le direzioni le vedo come medaglie sul petto e ne sono fiero.
Bravissimo.
E orgoglioso.
Bravissimo.
Ne sono fiero e orgoglioso. Bravissimo. Perché ribadisco una cosa: in questo mondo si è tutti di parte, perché voi, certo, voi che ci ascoltate, voi che ci ascoltate, pretendete la parzialità, la pretendete voi, certo, voi vi collegate con la radio bianconera, con la radio del Napoli, la radio dell'Inter. Poi dov'è la differenza? Che all'interno della radio bianconera c'è uno come Vincenzo Marangio che non sta a dire solo forza Inter, forza Napoli, forza Juve, forza... no, sta a dire guarda, questi sono i difetti, queste sono le cose che non vanno, certo, questo è il limite da non superare, e questa è la differenza, cioè nell'essere di parte non essere parziali, certo, perdonatemi il gioco di parole, no, cioè no, essere di una parte, caldi con una parte, raccontare ogni cosa di quella parte, ma non propendere anche davanti all'impossibile, all'incredibile per quella parte, e fermarsi con dignità davanti ai fatti.
Oh.
Allora, questa era stata la mia interpretazione da direttore di Tutto Sport, come è stato, sono stato da direttore del Corriere dello Sport. Quindi questo è il mio modo di intendere il giornalismo. Quindi non mi parlate di deontologia per quanto riguarda il distacco assoluto. Non esiste un giornalista imparziale, lo stiamo vedendo, lo schifo, sì, che c'è a livello politico in Italia, sì, a livello politico, sì, quindi non partiamo, sì, da lì, perché comunque io ribadisco, siete voi lettori e voi ascoltatori che volete quella parzialità, non ve la prendete con noi ve la possiamo raccontare in modo più o meno acceso, più o meno educato e più o meno corretto. Io spero di essere molto corretto.
Assolutamente, direttore, non aggiungiamo altro. L'ultima che ti chiedono, se per te quella era una provocazione, quella di Gatti su Kvaratskhelia, o se Kvaratskhelia è caduto nella provocazione, ha sbagliato, è una munizione che era per entrambi o soltanto per Kvaratskhelia?
Secondo me ci stava per entrambi. Devo dirti la verità, Gatti è un giocatore così, è adrenalina, da colpo.
Beh, lo era anche Chiellini a livelli maggiori, però insomma.
Però poi posso dire, ci vogliono vedere i pugni, poi vedere la mano aperta, no, è uno scostarsi. Cioè, io di giocatori faccio esempio di Pasquale Bruno, abbastanza cattivi, ma anche nella Juventus, l'uruguaiano, come si chiama? Vabbè, che adesso fa l'allenatore, che poi è andato all'Atalanta, mi sfugge il nome.
Romero,
ecco. Quelli erano giocatori cattivi.
Sì, sì.
Come dire,
sì, cioè, entravano per far male.
E
certo,
oltre, poi avevano quell'adrenalina che non riuscivano assolutamente a fermare, e in qualche modo c'era...
A Montero dicevi tu, giustamente, ok, facevi riferimento a Montero. Sì, sì, sì.
Montero
andava a punire chi andava...
Esatto.
Veniva, ti dava il cazzotto, si prendeva il rosso e andava fuori.
Esatto,
certo.
Quelli erano giocatori. Ma Gatti a me sembra veramente... un orsone, un giocatore grosso, eccetera, che ha della voglia dentro di esprimere non è neanche, sta migliorando da un punto di vista tecnico, perché non è un mostro tecnicamente, sta migliorando da un punto di vista tecnico, mi sembra genuino in questo suo modo di fare, non mi sembra quel giocatore cattivo con cui prendersela, perché i soliti noti hanno anche contestato che Tutto Sport, il giornale che amo sempre, che tu lo sai,
certo,
ha dato il premio Scirea a Gatti. E beh, che male c'è?
Che male c'è?
Il, certo, premio Scirea non è un premio che si dà solitamente a un difensore che si è espresso bene o in questa stagione o nella precedente stagione. E che male c'è darlo a Gatti? Cioè, fatemi capire. Assolutamente nulla.
Nulla. Direttore, grazie come sempre. A lunedì prossimo, il direttore De Paola.
Grazie, grazie.
Ciao,
a tutti voi,
salve.